Vogliamo riprendere lo studio del nostro seminario intitolato Luce e ombre della Chiesa Apostolica e della Chiesa di oggi. Questo è lo studio numero 8. La seconda parte e il titolo è il seguente: La Chiesa tra filosofia e impero. Rileggiamo i testi di riferimento. Colossesi capitolo 2 versetto 8 e Atti 5 29. Guardate che nessuno faccia di voi sua preda con la filosofia e con vani raggiri, secondo la tradizione degli uomini e gli elementi del mondo, e non secondo Cristo. Ma Pietro e gli altri apostoli risposero: bisogna ubbidire a Dio anziché agli uomini. Sintesi dello studio. Fratelli e sorelle, a 2000 anni di distanza dal secolo apostolico, la Chiesa cristiana deve affrontare gli stessi problemi con la filosofia e con lo Stato, con la differenza che questi problemi si sono enormemente dilatati e complicati, perché una grossa fetta della cristianità, quella cattolica romana, è diventata essa stessa uno Stato. La filosofia ha aumentato le sue cognizioni, è diventata scienza e la fa da padrona, ma in generale la Chiesa cristiana non si oppone più alla filosofia, quindi possiamo dire che ha tradito il Vangelo. Solo una minoranza di cristiani vi si oppone ancora, ed essendo isolata rischia di stancarsi. Non c'è più un impero come quello romano, ma c'è lo Stato moderno, nominalmente laico e borghese. In realtà lo Stato è condizionato da una Chiesa cristiana apostata che cerca di rubargli il potere. Dove vige lo Stato di diritto, le Chiese cristiane di minoranza riescono, seppure a fatica, a predicare il Vangelo, godendo di libertà religiosa. Dove lo Stato di diritto non c'è, oppure c'è soltanto di facciata, purtroppo, in pieno ventunesimo secolo le chiese patiscono persecuzioni e condanne a morte. La Chiesa cristiana avventista del settimo giorno deve operare in condizioni particolarmente difficili. Se da una parte deve difendere la sua libertà religiosa negli stati di diritto e non, dall'altra deve fare molta attenzione per non cadere nella trappola culturale, perché i principi non si possono vendere e si devono mantenere oggi come 2000 anni fa. Cultura, cultura, cultura. Se la conoscenza ha sempre inebriato l'uomo, cosa possiamo dire oggi? Circondati come siamo dalle meraviglie di tante scoperte in tutti i campi. Le condizioni di vita sono incredibilmente migliorate. Le vecchie generazioni sono quelle che più se ne rendono conto, facendo il paragone con la vita di 60 o 70 anni fa. Ma disgraziatamente l'uomo non sa fare sempre buon uso di tutte queste scoperte. Guerre, inquinamento, effetto serra, lo sconvolgimento del clima sono alcune delle conseguenze più visibili dell'incapacità umana di gestire questo patrimonio di conoscenze e che sta facendo agonizzare il pianeta. Ha ragione la Bibbia. Romani 1, 18, 21, 22. Quando dice l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia, perché pur avendo conosciuto il Dio non l'hanno glorificato come Dio, né l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti e il loro cuore, privo di intelligenza, si è ottenebrato, benché si dichiarino sapienti, sono diventati stolti. Sì, fratelli e sorelle, perché nella cultura ci deve essere il risvolto fede che la deve controllare, ma oggi invece l'uomo è in delirio davanti alle proprie cognizioni, si crede un Dio e si adora. Questo delirio di onnipotenza ha invaso anche la religione, per cui non si può più dire la Chiesa tra filosofia e impero, riferendosi al nostro tempo, perché la Chiesa cristiana non si oppone più alla filosofia e allo Stato. La Chiesa cristiana ha corrotto il Vangelo, trasformando la teologia in filosofia, e come potere si sostituisce allo Stato. Quindi non è più una Chiesa cristiana contro, che si oppone, ma una contro Chiesa cristiana che si oppone diabolicamente agli insegnamenti della Bibbia, mentre esteriormente si mostra deferente verso la Bibbia. È la contraffazione della verità presentata nelle profezie dell'Antico e del Nuovo Testamento, e delle quali i teologi non tengono conto. Peccato! Non ne tengono conto perché si sentono parte in causa. Solo una minoranza di studiosi biblici concentra la sua attenzione sul grosso e complesso problema dell'apostasia della Chiesa, ma che è la chiave di volta per capire il fallimento della cristianità. Fratelli e sorelle, non meravigliamoci se tante chiese cristiane seguono la Chiesa Cattolica Romana, perché purtroppo, direi addirittura disgraziatamente, il protestantesimo, salvo poche eccezioni, non ha questa visione profetica della storia. Forse perché è difficile studiare e difendere la propria indipendenza di opinione, è più facile seguire la corrente che risalirla, lo sappiamo tutti. L'apostasia della cristianità ha distrutto il punto di riferimento base, la Sacra Scrittura, e non da oggi. Nel Medioevo, per difendere i pulcini di casa, cioè i suoi premeditati deviazionismi dottrinali, la Chiesa Cattolica ha incominciato a sostenere che il punto base di riferimento non erano solo le scritture, ma le sacre scritture e la tradizione. E sappiamo che Lutero rispose a questa licenza con due parole: sola scrittura, valorizzando l'unicità della Sacra Bibbia. Ma ora la critica storica liberale ha praticamente ucciso l'autorità della Bibbia. Al tempo degli Apostoli, la Sacra Scrittura, parola di Dio, era la verità. La tua parola è verità, sono parole di Gesù in Giovanni 17:17. Ma ora l'apostasia ha condotto l'uomo a dire che non c'è una sola verità. Lo sapete, no? È il famoso, uno dei tanti imbrogli del mondo moderno: tutto è relativo, è relativismo. Non c'è una sola verità, ce ne sono tante, c'è la mia, c'è la tua, ognuno ha la sua verità. Affermare questo in campo cristiano equivale semplicemente a non credere niente. L'uomo, arrogante e presuntuoso, ha trasformato il primo comandamento che dice: io sono il Signore, il tuo Dio, non avere altri dei oltre a me. Esodo 22:3. Ecco il comandamento modificato dalla bestemmia umana: io sono l'uomo, il vero Dio, non avere altri dei oltre a me. Ma la Bibbia continua a ripetere: benché si dichiarino sapienti, sono diventati stolti, riferendosi agli uomini ubriachi di cultura. Come c'è l'inquinamento dell'ambiente, così c'è l'inquinamento della cristianità, finita nella totale anarchia dello spirito. Togliete la Bibbia come punto di riferimento e avrete quello che abbiamo. Lo abbiamo davanti agli occhi. Bibbia, Bibbia, Bibbia. Però attenzione, non nel senso alternativo di andare contro la cultura, visto che abbiamo detto prima cultura, 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 nel senso di opporre la cultura alla Bibbia. No, perché la Bibbia, se intesa rettamente, è cultura, ma nel vero senso della parola, altissima cultura. La Bibbia è studio, impegno, ricerca. Ecco perché purtroppo, disgraziatamente, pochi la leggono e ancora meno la studiano e ancora meno mettono in pratica i suoi insegnamenti. La cultura è utile se è usata bene, diventa un male se è usata male, come fine a se stessa, come un'arma contro Dio, come spesso accade, come autodeificazione dell'uomo. La Bibbia, tra i suoi eminenti personaggi, conta Giuseppe, viceré di Egitto, e Daniele, primo ministro alla corte di Babilonia, e presenta due uomini di spicco della cultura del loro tempo. Il primo era Mosè, il principe di Egitto, l'eroe dell'esodo di Israele, un ex generale e un grande legislatore. Il secondo, Saulo di Tarso, uno dei migliori cervelli non solo di Israele, ma dell'impero romano. Entrambi svolsero un ruolo determinante nella storia del popolo di Dio, nell'Antico e nel Nuovo Testamento. Dio chiama pastorelli come Davide, il futuro vincitore di Golia e poi re di Israele, e grande poeta che scrisse una parte dei Salmi, e il re Salomone, suo figlio, l'uomo più colto, saggio e ricco del suo tempo, e dei pescatori, come Pietro e Giovanni. Dio ha bisogno degli uni e degli altri, ha una condizione però, quella di farsi guidare da Lui. Oggi, come migliaia di anni fa, vi sono uomini e donne intelligenti, colti, che Dio chiama al suo servizio. In questo secolo, avvelenato dalla menzogna di una cultura asservita al male, ci sono questi uomini. Uomini colti e uomini non colti. Ascoltiamo Elena White nel suo celebre volume Principi di Educazione Cristiana, la pagina 106. Ogni uomo, con la parola di Dio in mano, ovunque possa venirsi a trovare, godrà della compagnia da lui stesso scelta. In quelle pagine egli potrà conversare con i migliori e con i più nobili rappresentanti del genere umano e ascoltare la voce di Dio che parla agli uomini. Fin qui Elena White. Gli italiani, fratelli e sorelle, insieme a molti altri, sanno poco o niente della Bibbia. E gli intellettuali, particolarmente, sono tra i più disinformati o, per essere più chiari, tra i più ignoranti. Il cattolicesimo li ha tenuti lontani dal Sacro Libro per motivi molto comprensibili. La Chiesa Cattolica, che si vanta della sua cultura, tiene accuratamente all'oscuro i fedeli dalla parola di Dio, stabilendo che solo lei è in grado di interpretarla. Ma che Chiesa è? La Chiesa dell'intolleranza, dell'anticultura, dell'ignoranza che vuole solo sfruttare le pecore senza sfamarle. È la Chiesa della paura, perché con tutti questi proibizionismi, con tutti questi vietato leggere, se non da lei, dal prete, dal vescovo, dal papa, tutte queste cose sono confessioni di paura, come abbiamo detto. La posizione della Chiesa avventista tra cultura e Stato moderno. La posizione della Chiesa avventista del settimo giorno, oggi, in mezzo a questo mondo moralmente e spiritualmente disordinato e in fibrillazione, non è facile. Non è facile per niente. Se vuole mantenere, come deve mantenere, la posizione di Chiesa cristiana contro, come la Chiesa apostolica, deve mantenere quattro punti di forza. Quattro. 1. Basare la sua azione esclusivamente sulla Sacra Scrittura. 2. Per quanto riguarda lo Stato, rispetto, certo, ma mettere prima l'ubbidienza a Dio quando lo Stato entra in conflitto con la libertà di coscienza individuale e fa pascolo abusivo. perché lo Stato non si può permettere di fare questo. 3. Non farsi coinvolgere dalla falsamente nominata scienza che porta lontano da Dio, ma coltivare nello stesso tempo un serio impegno culturale. 4. Respingere fermamente il pericolo del compromesso sia con il mondo culturale sia nelle relazioni con lo Stato, per timore di essere ridicolizzati. Ora incominciamo a parlare della posizione avventista nei confronti della cultura e citiamo nuovamente Elena White, un'esperta nei problemi della educazione. In Sulle Orme del Gran Medico, pagina 250, dice: colui che conosce Dio e la sua parola per esperienza personale ha una fede assoluta nella divinità delle scritture. Ha sperimentato che la parola di Dio è verità e sa che non si contraddice. Non valuta la Bibbia secondo le filosofie scientifiche degli uomini. Al contrario, confronta queste filosofie con una pietra di paragone infallibile. Egli sa che nella vera scienza nulla può smentire gli insegnamenti della parola, perché hanno lo stesso autore. Una chiara comprensione di entrambe permetterà di comprendere che sono in armonia tra loro. Tutto ciò che si reputa scientifico ed è in contraddizione con la parola di Dio è il frutto di ipotesi puramente umane. Riflettiamo seriamente su questi insegnamenti della serva del Signore. E ancora Elena White, in Conquistatori di Pace, pagina 93, dice: Dio è il fondamento di ogni cosa. Ogni vera conoscenza è in armonia con le sue opere. Ogni educazione che avvia solidi fondamenti stimola l'ubbidienza alla sua autorità. La scienza apre nuovi orizzonti, esplora campi sempre più vasti e profondi, ma non giunge mai a conclusioni che siano in contrasto con la rivelazione divina. Gli ignoranti possono pretendere di basarsi sulla scienza per sostenere false idee su Dio. In realtà, il libro della natura e la Bibbia si integrano, chiarendosi a vicenda. Tutto ciò spinge ad adorare il Creatore e ad avere una fiducia non cieca nella sua parola. Fin qui Elena White. Parliamo un po' adesso, fratelli e sorelle, di questa tanto decantata cultura, ma in termini realistici però. Ci sono quelli che la considerano positivamente, cioè un semplice bagaglio di conoscenze utile alla formazione della propria personalità e uno strumento indispensabile per svolgere il proprio lavoro, e sono capaci di aggiornarsi perché la cultura si evolve, aumenta, come è normale che sia. Ma ci sono anche quelli che barano e considerano il sapere un mezzo per ottenere un titolo accademico che soddisfi solo la loro ambizione. Mi sono spiegato? Nei miei primi anni di seminario, un saggio professore non si stancava di ripeterci: non studiate solo per avere dei bei voti, studiate per imparare, per capire. Anche per noi avventisti, ovviamente, oggi più di ieri c'è questo pericolo. Ci sono studenti svogliati, ma ambiziosi. Io ne ho conosciuti tanti, perché ho passato gli anni della mia giovinezza a studiare nelle scuole. Ci sono studenti svogliati, ma ambiziosi, che strappano malamente un diploma o una laurea. Li mettono in bella mostra, incorniciati, bene in evidenza, e chi si è visto, si è visto. Non aprono più un libro per tenersi al corrente, per aggiornarsi, e questo non è cultura, è una vergognosa mancanza di serietà, è disonestà, è una presa in giro, è presunzione, mancanza di impegno. Questo vuol dire ingannare se stessi. Come sono stati cattivi studenti, sono cattivi professionisti e poveretti quelli che si fidano di loro. Oppure ci sono quelli, e qui alludo a certi colleghi, pastori e insegnanti, che si ubriacano di libri, leggono, studiano, però in modo disordinato, immagazzinano idee altrui, ma non si sa se ne abbiano una propria su un dato argomento basato sulla profonda e personale conoscenza della Bibbia. Attenzione però! Conoscenza non solo teologica, letteraria, perché non ci vuole molto ad averla, ma una conoscenza, ripeto, spirituale, una conoscenza di fede. Vi racconto un fatto triste ma illuminante. Una quarantina di anni fa, alla nostra grande scuola teologica di Avondale, in Australia, lavorava un professore avventista che insegnava Daniele, di cui si diceva fosse uno specialista, ma non credeva nella purificazione del santuario e ad altre dottrine ad essa collegate. E la sua non credenza si trasmetteva ovviamente agli studenti. I dirigenti dell'opera spesero tempo e denaro, convocarono un gruppo di esperti, amministratori, teologi per aiutarlo. Gli concessero del tempo per riflettere, ma lui rimase sulle sue posizioni e dopo diverso tempo dovette lasciare l'opera. Un giorno, in Svizzera, chiesi al mio vecchio professore Arturo Felice Vaucher, del quale ero diventato amico, uno dei migliori specialisti di Daniele e Apocalisse a livello mondiale, cosa ne pensasse di quello che era successo al professore australiano che lui conosceva. Dopo aver espresso il suo rammarico per la perdita, mi rispose: quando andai a fare delle ricerche nella biblioteca di Avondale, rimasi meravigliato di vedere tanti libri su Daniele raccolti da lui. Io aggiungo che ovviamente in quei libri c'era del buono, del meno buono e c'era anche del cattivo. Vaucher concluse con una delle sue celebri battute: Poi capì che quei libri il professore non li aveva digeriti. In altre parole, il professore australiano, secondo Vauchet, non era riuscito a distinguere in quei libri il sacro e il profano. Aveva bevuto tutto, arrivando a perdere la fede. Fratelli e sorelle, se non c'è il filtro della fede, la conoscenza, la cultura, l'informazione diventano pericolose per un avventista del settimo giorno. La sorella White afferma, lo abbiamo letto, che dobbiamo avere una fede assoluta nella Bibbia. Se questa fede assoluta non c'è, se si incomincia a discutere, a obiettare, il discorso si fa difficile. Senza fede, dice l'Epistola agli Ebrei 11:6, non si può piacere a Dio. Fratelli e sorelle, da vecchio studioso di temi biblici ed evangelistici, mi permetto di dare un suggerimento ai miei giovani colleghi, pastori e insegnanti. Cari colleghi, carissimi colleghi, giovani e anche meno giovani, quando insegnate la Bibbia nelle case, dal pulpito o dalla cattedra, non limitatevi alle nozioni letterarie, alle care radici ebraiche e greche di un termine. La gente non deve solo vedere che sapete, ma che vivete la parola di Dio, che questa parola vi ha trasformati, che tutti si accorgano che siete stati con Gesù, che parlate con autorità e non come gli scribi. Voi dovete trasmettere la vostra convinzione personale e lo dovete fare con semplicità, con gioia, con entusiasmo. Per favore, vi prego, non usate il teologichese, cioè il gergo teologico, come fanno i medici, gli avvocati o i politici, che usano il loro gergo professionale, compreso solo dagli iniziati. Tutti devono essere in grado di capirvi. Se siete costretti a usare un termine difficile, ai più, aggiungete subito un sinonimo. Questo significa comunicazione. Così parlava il maestro dei maestri, così parlavano i suoi apostoli. Adesso parliamo della nostra posizione di fronte allo Stato, avvalendoci del nostro volume intitolato Dichiarazioni, linee guida e altri documenti, etica, problemi sociali e religiosi. Pagine 140, 141, 142. In quanto cristiani, gli avventisti del settimo giorno riconoscono il ruolo legittimo di un governo organizzato nella società. Sosteniamo il diritto dello Stato a legiferare su materie secolari e appoggiamo il rispetto di tali leggi. Quando siamo confrontati con una situazione nella quale la legge del paese contrasta con i mandati biblici, comunque concordiamo con l'ingiunzione biblica per cui bisogna ubbidire a Dio anziché agli uomini. In tutta la storia del popolo di Dio, il Signore ha ritenuto opportuno delegare individui per presentare il suo messaggio ai potenti del tempo. Abramo, Giuseppe e Mosè hanno trattato direttamente con il faraone del loro tempo. La presenza di Ester alla corte del re Assuero ha avuto come conseguenza la salvezza del popolo di Dio dalla distruzione. Daniele fu prima rappresentante presso l'impero babilonese, poi davanti a Ciro, il persiano, e a Dario, il medo. Paolo ha portato il messaggio del Vangelo alla classe dominante dell'impero romano. Anche molti grandi riformatori stettero davanti ai potenti del loro tempo per difendere la loro posizione. Oggi saremmo negligenti se non cercassimo di mostrare Cristo a chi guida questo mondo. Infatti gli avventisti sono chiamati a levare la loro voce in favore della libertà di coscienza di fronte al mondo. Parte integrante di questa missione è lo sviluppo di relazioni con le potestà temporali. Fratelli e sorelle, la citazione di cui sopra è seguita da quest'altra, che mette in guardia contro i pericoli nelle relazioni con lo Stato, quando lo Stato eroga talvolta aiuti finanziari alla Chiesa. Ascoltiamo. È virtualmente impossibile per le istituzioni non divenire, almeno parzialmente, dipendenti da flussi di finanziamenti pubblici. Quando gli avventisti ricevono un finanziamento pubblico, devono amministrare questi fondi con la massima integrità. Questo include la stretta osservanza delle regolamentazioni connesse con il finanziamento e l'uso di rigorosi principi etici. Se le procedure adottate non sono in grado di assicurare questa osservanza, il finanziamento deve essere rifiutato. Ed ora ascoltiamo ancora il severo monito di Elena White sul pericolo dell'unione della Chiesa con lo Stato. Gran Conflitto, pagina 235. L'unione della Chiesa con lo Stato, in qualunque forma, anche se sembra attrarre gli uomini verso la Chiesa, in realtà determina il risultato opposto. La Chiesa finisce inesorabilmente per essere attratta dal mondo. Fratelli e sorelle, con queste precise posizioni che la Chiesa cristiana avventista del settimo giorno porta avanti la sua testimonianza tra cultura e Stato, come la Chiesa apostolica, in attesa del glorioso ritorno del Signore, è un compito tutt'altro che facile, come abbiamo visto, tutt'altro che semplice, ma è un compito possibile. Il Signore ci aiuti a portarlo a termine. Amen.